Hai azioni, Massimo?
Sì.
Cioè, quella signora sì. Deborah Rosciani.
Deborah, eccola qui. La ascolto tutte le mattine alle 11.
Fantastico. Adesso sì. Ti dice quanto hai guadagnato oggi.
Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro.
Tanto sono più generose le donne, non c'è niente da fare. Come la metti? La metti?
Devo dire che effettivamente Deborah, buongiorno, bentornata a Due di Denari.
Facile,
mi fa piacere
con
vederti.
Tutti questi miliardi uno potrebbe dire vai.
Sì, insomma, non volevo essere sgarbato, però se tu eri sposata a Jeff Bezos, che
è
già...
Peccato che ho mancato questa opportunità quando me l'ha chiesto.
Tu ti fossi sposata con Jeff
non
Bezos.
Non ho colto l'attimo.
Ti sei separata, ti ha lasciato non so più quanti miliardi, e anche donare un terzo di quella quota fa sì che tu potresti restare la quarta donna più ricca del mondo.
Allora, stiamo parlando della signora Mackenzie Scott, ex Bezos, che al momento sarebbe la quarta donna più ricca del mondo con un patrimonio di poco meno di 40 miliardi di dollari, ma ne dona anche tanti, ne dona parecchi, e noi oggi abbiamo scelto di iniziare con questa notizia perché era più o meno la notizia con la quale avevamo iniziato la trasmissione due giorni fa, raccontando un po' invece questa mancata vocazione alla filantropia che hanno i wealthy italiani, i detentori di grandi patrimoni del nostro paese, che invece donano ben poco. Lo aveva scritto il nostro rapporto sul private banking qualche giorno fa, appunto, che descrivendo
c'è una certa riluttanza, o quanto meno non c'è una progressione secondo la capacità contributiva, verrebbe da dire,
esatto.
Scomodando dei termini così della Costituzione. Insomma, chi ha molto sembrerebbe non donare in proporzione, questo
però
risulta dalle statistiche.
Si giustifica anche in maniera molto chiara dicendo: abbiamo talmente tante richieste, tante organizzazioni, associazioni che bussano alla nostra porta, non sappiamo chi scegliere perché ci sembrano fin troppe, riteniamo che sia un mondo che qualche volta non lavora l'insegna della massima trasparenza, e allora per non saperne leggere né scrivere non facciamo niente. E io avevo fatto la mia morale.
Ma infatti, però, guarda che l'esempio che ci dà la signora Mackenzie Scott, pur disponendo di una fortuna sterminata, c'è da dire, non è da trascurare, perché allora lei complessivamente ha donato in totale, si stima, perché la cifra precisa non si sa e adesso capirete perché, 16,6 miliardi di dollari.
Fino ad ora, nell'anno che sta chiudendosi siamo a circa 2,2 miliardi a 360 organizzazioni.
Però, prima cosa, non usa una fondazione come invece fanno molti diciamo altospendenti statunitensi. Fa delle donazioni relativamente piccole, in meno di 10 milioni di dollari. Fa donazioni senza vincoli, si rivolge a enti di beneficenza locali, quindi sembrerebbe proprio voler analizzare da vicino e poi dare la donazione. Qualche volta addirittura dà di più di quello che la stessa organizzazione locale, ente locale, può sopportare. Può gestire, perché eccede davvero le capacità di spesa. Come temi che lei sostiene c'è l'uguaglianza di genere, l'accesso agli alloggi, l'apprendimento, l'equità come attenzione alla salute, l'impegno civico, quindi veramente tanti tanti aspetti diversi, ma con piccole donazioni, tantissime piccole donazioni, perché poi il totale, appunto, vi ho detto, 16,6 miliardi di dollari.
Ma ribadisco la morale che ho indicato anche l'altro giorno, lo dico a questi signori che hanno a disposizione un po' di denaro e che nel caso potrebbero anche donarlo: basta guardarsi attorno nel proprio territorio, ci sono case di riposo, scuole, ospedali, io sono certa che qualche direzione giusta, corretta e onesta la si trova, appunto, se si vuole. Detto questo, oggi è la giornata non di donare informati, ma magari ti lascio un po' questo tema se vuoi la prossima settimana quando non sarò con te.
Non mi dispiacerebbe, perché il periodo natalizio poi è propizio, scusate la rima involontaria.
Oggi è la giornata invece di investire informati, abbiamo una montagna di notizie da commentare a partire da quanto ha deciso e comunicato ieri sera la Banca Centrale Americana. Oggi è la giornata della Banca Centrale Europea, della Bank of England. Peraltro stamattina altre due banche centrali sono intervenute, anche se in direzioni opposte, dal Brasile alla Norvegia. Il Brasile ha tagliato, la Norvegia ha aumentato di nuovo i tassi, quindi ancora direzioni molto diversificate, ma le più importanti hanno interrotto il ciclo di politica monetaria restrittiva e hanno già detto, almeno ieri sera negli Stati Uniti, oggi vedremo se da Francoforte ci saranno le medesime indicazioni, che il 2024 inizia un percorso diverso. Dobbiamo credere a queste parole?
Ah, insomma, io non vorrei adesso citare dei proverbi tipo delle buone intenzioni e lastricato eccetera eccetera, però certo sembrano buone intenzioni. Vabbè. Ottime intenzioni, almeno i mercati la pensano così, mi pare.
Cosa ne pensano?
Chiediamo
un
parere
i professionisti. Vuoi fare gli onori di casa?
È un piacere.
So che a te piace farlo.
È presente in studio qui da noi in Viale Sarca la dottoressa Maria Paola Toschi, che è la Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, commenteremo con lei ovviamente sia queste anticipazioni, indicazioni delle banche centrali. I mercati, Deborah lo dice già da un po' di tempo, da un po' di settimane, stanno così quasi portandosi avanti con l'euforia da taglio. E lei ci magari
l'euforia
ci guiderà.
Da taglio, mi piace.
Beh, un po' di euforia mi pare di averla colta, no? Nei tuoi resoconti. Anche oggi mi dicevi che
oggi
le borse
molto bene. Sì,
stanno...
no, stavo guardando, aspetta, che stamattina avevo letto galvanizzate, ecco, borse galvanizzate dall'effetto Fed. All'effetto Federal Reserve.
Magari, secondo me, la dottoressa Toschi ci guiderà a vedere un po' meglio queste posizioni, che non per essere pessimisti, ma magari dobbiamo vedere un po' tutto il quadro, no, dottoressa?
Sì, diciamo che la pausa era scontata, perché ormai era, direi, atteso dai mercati che la Banca Centrale Americana non avrebbe alzato i tassi, quindi questo è stato in linea con quelle che erano le aspettative. Però forse i commenti che ci sono stati, che poi alla fine sono quelli più importanti, che i mercati seguono con maggiore attenzione, sono stati probabilmente più, come si dice, dovish, cioè più accomodanti rispetto a quello che erano le aspettative. Da un lato emerge dal comunicato che la Banca Centrale sembra orientata ad aver finito il ciclo restrittivo di politica monetaria. Un altro rialzo sarebbe improbabile, dato il contesto attuale, dato il trend di calo dell'inflazione che si conferma, è stato confermato ed è anche un po' ribadito dalle proiezioni dello staff della Federal Reserve, che vedono un'inflazione che tende ad avvicinarsi al target delle banche centrali nel 2024. Il PCI, che è quell'indicatore che segue molto la banca centrale, che è il Personal Consumer Expenses, è visto al 2,4% a fine del prossimo anno, ancora al 2,1% credo al fine 2005, vado a memoria. Quindi un trend molto chiaro di avvicinamento al target, che ancora di riferimento è il 2%. Ovviamente i mercati però sono anche molto molto attenti al tema taglio dei tassi, e abbiamo visto già a novembre come si erano portati avanti a iniziare a scontare una fase di taglio dei tassi, che naturalmente anche noi ci aspettiamo nel corso 2024, ma il timing è fondamentale a questo punto. E direi che dopo questo ultimo intervento del governatore Powell c'è stato un po' un'anticipazione di questa aspettativa sul taglio dei tassi, che potrebbe addirittura ad arrivare nella prima parte dell'anno, ovvero diciamo alla fine del primo trimestre, nel secondo trimestre di quest'anno, mentre probabilmente prima era atteso più avanti. Nel corso del prossimo anno potrebbero esserci 2/3 tagli, quindi questo chiaramente è un tema molto importante per i mercati, che infatti ieri hanno già avuto anche una fase di reazione piuttosto positiva. Quello che è, diciamo, anche abbastanza insolito, ma i mercati ci hanno abituato a questo nell'ultimo periodo, è che entrambi i mercati, sia azionari che obbligazionari, tendono un po' a festeggiare questo appuntamento e questo scenario. Per i mercati obbligazionari è ovvio, perché naturalmente si va sempre più in un contesto contesto in cui ci si avvicina al taglio dei tassi, questo è un contesto che è particolarmente favorevole ai mercati obbligazionari, che, come ci ricordiamo, invece quando i tassi sono saliti nel 2022 in particolare, ma anche quest'anno, hanno sofferto molto, perché ricordo che il rialzo dei tassi magari può essere controintuitivo, però significa che i prezzi degli strumenti sottostanti scendono, e quindi la combinazione di questi fattori di solito è sfavorevole, mentre taglio dei tassi è la situazione opposta. Tra l'altro, taglio dei tassi può anche significare, e questo è l'altro aspetto, diciamo, un'economia che è in moderazione. In effetti anche le stime sulla crescita della Banca Centrale Americana sono state riviste al ribasso, però una revisione, una moderazione che non sembra scontare completamente un tema di recessione, anzi sembra più orientato verso questo soft landing, sarebbe ovviamente lo scenario di gran lunga più favorevole anche per i mercati, e quindi da questo punto di vista anche i mercati azionari tendono a essere contenti, perché sembra essere sempre più, diciamo, probabile uno scenario in cui c'è questa moderazione, quindi l'inflazione continua a scendere, c'è un contesto per un raffreddamento dei prezzi senza che però si arrivi ad una recessione. Questo sembra essere soprattutto, diciamo, sostenuto dal tema di un mercato del lavoro che, seppur in moderazione, ci sono stati tanti indicatori che hanno messo in evidenza un po' di raffreddamento anche nel mercato del lavoro, però è sempre un mercato del lavoro molto forte. Abbiamo un tasso di disoccupazione che da tanto tempo è sotto il 4%, quindi è in piena occupazione, quindi questo significa che, diciamo, il contesto globale dell'economia è ancora
relativamente reattiva. Aspetti lì, si fermi lì. Allora, intanto, Maurio, ti preannuncio che il titolo di questa conversazione di oggi con Maria Paola Toschi è "Troppo presto per cantare vittoria". È il titolo dell'Outlook dei JP Morgan Asset Management, appunto, che è stato rilasciato proprio qualche giorno fa, e vedremo se questo sarebbe anche un titolo da rivedere alla luce di quanto indicato ieri sera dalla Banca Centrale Americana, o se è ancora valido anche appunto per la nostra conversazione di questa mattina.
Non abbiamo ricordato i numeri di telefono, lo faccio subito: 800 24 00 24, il nostro abituale numero verde, vi consente di intervenire in diretta con noi, oppure il 349 238 6666, come sempre, per i messaggi SMS e i messaggi WhatsApp scritti o vocali. Abbiamo un breve ma intenso giornale radio del risparmio.
Ce lo abbiamo. Io intanto volevo anche leggere una domanda di un'ascoltatrice, Irene, e quindi continuate anche ad inoltrarci i vostri quesiti per quanto possibile, se di interesse generale appunto li leggeremo, daremo una risposta. L'ascoltatrice chiede: secondo voi le azioni bancarie con la discesa dei tassi saranno soggette alla diminuzione dei prezzi? È già la reazione che stiamo vedendo questa mattina in borsa, perché le banche italiane in particolar modo sono protagoniste in negativo della seduta. Sono cresciute tanto nelle ultime settimane anche per altre ragioni un po' più speculative legate alla possibilità di un'operazione di consolidamento in Italia, ma chiaramente anche la prospettiva di una diminuzione dei tassi in Europa fa scendere i titoli del settore. Il giornale radio del risparmio.
Anch'io non sono nato imparato, ma grazie a due di denari lo sono diventato.
Sì, avresti avuto tanti soldi se eri sposata con Jack Bezos, ma non ti avrebbe detto tutte le mattine: se ti vede una rosa diventa un filo d'erba.
Adesso dobbiamo un attimo ricostruire questo detto, perché non lo conoscevo, lo prendo come un complimento. Io invece volevo raccontarti che siamo a quota 995.
Di cosa?
L'abbiamo già detto, che ci aspettiamo che entro la fine del 2023 la Consob arrivi a 1000, quota 1000, 1000 siti abusivi, 1000 piattaforme abusive di investimento che sono state oscurate fino a questo momento. Siamo arrivati con gli ultimi 6 interventi comunicati proprio in queste ultime ore a 995. Allora, 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari, la Consob continua a rincorrerli, a chiuderli, a oscurarli, e questi, ecco, che come i pani e i pesci continuano a proliferare sul mercato. Come sapete, appunto, l'autorità è dal 2019 che ha questo potere di oscurare i siti che operano abusivamente sul mercato, e poi comunica anche i nomi di queste piattaforme, che sono in questo caso poi di stamattina particolarmente impronunciabili. Mauro, vedo, sì, ma ne diamo qualcuno. Allora, questo è, cioè, se qualcuno è capitato su questo sito dando pure dei soldi a questi truffatori, io veramente mi nervosismo
di ingenuità,
ma
diciamo.
Sì, allora si chiama questo sito client.alloptionsint.com e vabbè, poi abbiamo marketsack.com e poi abbiamo axiacvs.com, business brokers, ma insomma qua nomi davvero assurdi e che però continuano a circolare indisturbati tra la platea dei risparmiatori che spesso ci cadono purtroppo, però insomma siamo a 995, obiettivo del 2023, arrivare a 1000, magari superare anche questa soglia, ma noi abbiamo anche un altro obiettivo.
E noi abbiamo il nostro obiettivo, poiché siamo oramai da diverse settimane su Instagram,
ma neanche un mese dai, figurati, che
ci siamo accorti di questo social network, diciamo, con un filino di ritardo.
Ma noi d'altronde scriviamo le agende di carta, quindi dove vuoi andare?
E tra l'altro che sono disponibili in libreria, è l'agenda del risparmio, ne abbiamo fatto omaggio anche alla dottoressa Toschi che è venuta a trovarci, voi potete trovarla in libreria e vorremmo arrivare a 3000 follower su Instagram, siamo sopra i 2700, vediamo se entro la fine dell'anno ce la facciamo, insomma invitiamo tutti, anche amici, parenti, ma anche non amici, semplici conoscenti, insomma, che mettano ci seguono su Instagram come due di denari, li aspettiamo, così magari la Consob arriva a 1000 e noi a 3000.
Ottimo. Giovani in pensione a 71 anni, vedo con terrore questo titolo del Sole di questa mattina.
Sì, io lo vedo più leggermente, non appartenendo più alla categoria.
Noi magari possiamo auspicare di andarci un po' prima, ma insomma.
No, il dato viene presentato con dovizia di particolari dal collega e amico Marco Rogari sul Sole 24 Ore di oggi, deriva da un report dell'OCSE, è un rapporto pension, le pensioni in un batter d'occhio, in un batter di ciglia, insomma, in un colpo d'occhio, e la sostanza è che i giovani che cominciano oggi a lavorare potrebbero ricevere la pensione a 71 anni di età. Questo per tutta una serie di condizioni che l'OCSE mette insieme e che conosciamo bene: la trappola demografica, il fatto che ci sono molti più baby boomer che non giovani nati in questo secolo, il fatto che naturalmente gli stati hanno difficoltà a sopportare la longevità sempre crescente delle persone nate negli anni 60 e 70, insomma tutto questo fa sì che la pensione si allontana non solo, ma rischia di diventare anche molto molto bassa. Mm-hmm. Poi ci sono anche delle considerazioni sulla pensione italiana. Noi abbiamo un'età pensionabile legale a 67 anni, ma sappiamo che ci sono delle possibilità di uscita anticipata, cosa che l'OCSE sempre un po' ci critica, perché dice in questo modo voi caricate ancora il sistema previdenziale di ulteriori spese.
Certo. Marcello da Gallarate ci chiede a chi possiamo segnalare siti sospetti di trading truffe. Allora sicuramente c'è l'autorità istituzionale, la Consob, c'è il link Occhio alle Truffe, dove c'è tutto l'elenco dei siti che sono stati oscurati fino a questo momento. Vi racconto anche che alcuni ascoltatori li hanno segnalati a noi li abbiamo girati alla Consob, ma potete utilizzare anche il sito l'indirizzo del Serpente Corallo.
Certamente.
Riceveresti?
Serpente Corallo @radio24.it è la nostra trasmissione, il nostro podcast proprio concentrato sui serpenti corallo, cioè su quelle cose molto accattivanti che in realtà vogliono solo sottrarci del denaro.
Bene, ripartiamo con la nostra conversazione con Maria Paola Toschi. Vedo già che peraltro state scrivendo intanto, segnalandoci che la borsa francese e tedesca hanno toccato i loro record storici questa mattina, pure Milano si sta comportando molto bene, magari da questo ripartiamo tra poco.
Investire informati.
Il Mauro nota solo il taglio dei tassi, non quello dei capelli.
Vabbè,
però anche girare il coltello nella piaga.
Dottoressa Toschi, il tema è che quando mi taglio i capelli non si accorge mai, come tutti gli uomini, e quindi anche un paio di giorni fa mi è toccato segnalarlo pubblicamente, denunciarlo pubblicamente, anche perché li ho tagliati di 4 centimetri almeno, quindi era anche abbastanza evidente.
Adesso io ringrazio gli ascoltatori che mandano dei messaggi, però se evitate, come dire, di mettermi in ulteriore difficoltà.
Vabbè. A proposito di tagli, torniamo su questi tagli dei tassi per l'anno prossimo. Allora, è stata abbastanza chiara ieri sera la Federal Reserve, ha detto faremo un taglio complessivo dello 0,75%, poi come si arriverà a questo target non si sa, se saranno tre tagli da 25 punti base, uno da 50, uno da 25, e quindi quale sarà la modalità, però è stata decisamente chiara. Quindi non ci sono margini per fare marcia indietro, a meno che i dati non dicano altro.
Sì, esatto, questo è il punto, è che le banche centrali ci hanno abituato in passato, nel recente passato, anche a qualche giravolta, ecco, nel senso che ricordiamo nel 2022 quando ci avevano detto di star tranquilli con l'inflazione che era transitoria, poi hanno dovuto un pochettino far marcia indietro e correre. Ovviamente
anche Janet Yellen, la segretaria al Tesoro, aveva dovuto proprio ammettere: mi sono completamente sbagliata.
È chiaro che eravamo di fronte ad un evento abbastanza unico, se vogliamo, perché è stata la conseguenza di una pandemia, già di per sé un evento è uno shock drammatico non solo per le persone ma anche per l'economia, quindi condizioni assolutamente uniche, se vogliamo, quindi insomma non era proprio scontato interpretare questa fiammata di inflazione che c'è stata, però ecco, diciamo che sicuramente i messaggi della Banca Centrale sono diventati un po' più trasparenti, un po' più chiari, anche se sappiamo c'è chi ancora diciamo critica abbastanza l'approccio delle banche centrali perché sono troppo data dependent, cioè troppo dipendenti dai dati e poco lungimiranti in termini di forward guidance, cioè di indicazioni su dove va l'economia, e le banche centrali dovrebbero essere un po' il faro sia per l'economia sia per i mercati, e quindi darci delle indicazioni, delle linee guida sul trend soprattutto dell'economia. Però ecco, in questo caso dobbiamo dire che c'è stata maggiore predisposizione alla trasparenza, e questo si è anche un po' visto nei mercati che hanno avuto una reazione molto importante. Ecco, diciamo che il trend, soprattutto dei mercati azionari, stanno festeggiando insomma queste decisioni, è che effettivamente se arriva un soft landing e quindi un atterraggio morbido dell'economia, nonostante, ricordiamo, il rialzo dei tassi così importante che è stato realizzato sia dalla Fed che dalla BCE, ovviamente questo significa che anche i mercati azionari potrebbero essere meno in difficoltà, soprattutto in termini di diciamo tenuta degli utili societari, perché comunque l'economia continua a essere relativamente solida in un momento in cui tra l'altro le valutazioni dei mercati anche azionari sono relativamente interessanti, sono in media, sono in linea con la media storica, non sono eccessive, ovviamente tranne alcune situazioni, alcuni casi, per esempio i titoli tecnologici americani sono un po' più cari, però hanno anche delle prospettive di crescita degli utili molto superiori, quindi ovviamente questo ci dice che sono mercati meno vulnerabili, e quindi anche in questo caso questo diciamo dimostra o sconta la reazione anche positiva che c'è stata ieri.
Allora, sentiamo proprio come stanno andando in tempo reale dalla voce di Deborah le borse.
Tranquilli, un pizzico di impreparazione rende più umani.
Due di denari.
Mauro, Deborah, io divento vostro follower più che volentieri, sono già un vostro follower alla radio, però dai, un doubt des, io divento vostro follower e voi mi mandate la vostra fantastica agenda del risparmio, che ne dite? Ciao!
E poi questi siti farlocchi sono talmente tanto difficili da pronunciarli, impararli, che ti si intorciglia la lingua.
Le economie europee sono deboli, con bassa crescita e inflazione non così contenuta, mentre i mercati americani sono già in una fase di crescita abbastanza interessante, e quindi rivedranno l'inflazione a breve. La Fed ricomincerà a attuare una politica monetaria un pochettino più restrittiva dopo i tagli che ha promesso, mentre l'Europa sarà in ritardo. Ecco, perché la BCE è gestita così male? Si ha paura forse di una svalutazione dell'euro, cosa che sarebbe forse anche vantaggiosa?
Mamma quanto è andato oltre il nostro ascoltatore, non abbiamo manco cominciato a tagliarli che già lui rivede pure gli aumenti. Vabbè, rimaniamo un po'.
Però alla fine ce l'aveva un po' con la BCE, devo dire, sì, come un nostro illustre commentatore.
Sì, esatto, cioè il professor Donato Masciandaro, che pure oggi non è che ci va proprio leggero sulle pagine del Sole 24 Ore. Vabbè, tra l'altro parla di una Federal Reserve che molto esplicitamente flirta con l'amministrazione Biden l'anno elettorale 2024, e quindi è chiaro che
Però hanno anche delle condizioni, ci spiegava prima appunto, esatto, Maria Paola Toschi, che lo ripeto per chi si ponesse solo ora all'ascolto, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management, quest'oggi con noi per Investire Informati, ci descriveva appunto una condizione complessiva dell'economia statunitense promettente in qualche modo, anche se lei, presentando proprio il suo report, il suo outlook per il 2024, ha voluto mettere questo titolo: troppo presto per cantare vittoria, quindi invitando a una certa cautela, mi par di capire. In quale punto? Perché prima lei diceva comunque l'obbligazionario sembra aver ritrovato una sua strada, l'azionario non pare presentare dei punti di rischio particolari, le quotazioni sembrano corrette, complessivamente corrette, e quindi perché è troppo presto? Di cosa
allora,
dobbiamo guardarci?
Diciamo che forse il punto di partenza potrebbe proprio essere questa reazione dei mercati positiva sia per i mercati obbligazionari che per gli azionari, che alla fine un po' stridente, cioè uno dei due deve darci delle indicazioni diverse. Se l'economia rallenta, buono per le obbligazioni, meno buono per le azioni. Quindi se i tagli vengono tagliati vuol dire che l'economia effettivamente rallenta, l'inflazione rallenta, buono per le obbligazioni, meno buono per le azioni. Quindi questa dovrebbe essere grosso modo la logica, che è anche un po' la logica, diciamo, del nostro troppo presto per cantare vittoria, nel senso che l'economia sta andando, l'inflazione soprattutto sta andando nella direzione auspicata e quindi sta rallentando, però dobbiamo anche ricordare un po' perché in questi ultimi mesi l'economia sembra aver perso quella sensitività o sensibilità al rialzo dei tassi, cioè l'economia ha continuato ad essere solida nonostante il rialzo dei tassi eccezionale che è stato fatto, però secondo noi difficile che possa continuare così, e quindi il nostro troppo presto per cantare vittoria significa che effettivamente un po' di rallentamento ce lo possiamo aspettare, perché fino adesso ci sono stati dei temi che hanno protetto, diciamo, sia risparmiatori, sia le famiglie, sia le imprese, che sono stati meno penalizzati da questo rialzo dei tassi, per esempio il famoso tema dei risparmi in eccesso, per esempio i mutui a tasso fisso che quindi non hanno recepito questo forte aumento dei tassi, per esempio un forte finanziamento delle aziende a tassi bassi che però andando avanti dovranno cominciare a rifinanziarsi a tassi più elevati, quindi forse alcune delle condizioni che hanno mantenuto solida l'economia fino adesso gradualmente andranno un po' a scemare, quindi secondo noi questo significa che da adesso in avanti probabilmente l'economia comincerà a risentire un po' di più di questo aumento dei tassi, che è un po' la logica poi della tassi alti a lungo che le banche centrali stanno mantenendo, per cui adesso si sta festeggiando perché ovviamente le banche centrali, la Fed in particolare, ci ha dato delle indicazioni molto chiare, però ricordiamoci che abbiamo ancora davanti un periodo di tassi che rimarranno elevati e poi un graduale periodo calo dei tassi probabilmente spostato più avanti, ma nel momento in cui l'economia probabilmente rallenterà, quindi questo rallentamento ce lo possiamo aspettare. Allora abbiamo detto questo solitamente non è positivo per i mercati azionari, però dipende molto da diversi fattori. In passato abbiamo visto che alla fine, se guardiamo i 12-24 mesi successivi alla fine del rialzo dei tassi, anche i mercati azionari mediamente non hanno fatto male, però ovviamente dipenderà ancora una volta dalla reazione dell'economia. Questa volta siamo forse, diciamo, relativamente favoriti da, come dicevamo prima, delle valutazioni non elevate, e che quindi potrebbe, nonostante come i rialzi che abbiamo visto quest'anno, perché ricordo alcuni rialzi, quest'anno Standard & Poor's ha fatto più 23% da inizio anno, hanno prevalso i titoli growth che hanno fatto più 40% rispetto a quelli value che hanno fatto 7%.
Il growth è proprio l'alto potenziale di crescita. Ricordando sempre anche quindi l'alterazione sul mercato americano data dalla tecnologia. tecnologia che ha fatto veramente delle,
sì, quello resta ovviamente
delle prestazioni
il
incredibili.
Settore su cui si sta facendo una grandissima scommessa, quindi molto interessante, anche con qualche elemento di valutazione. Quindi questi dati li ricordo anche perché spesso non si ha veramente la percezione dei mercati, no? Si tende ad avere una percezione molto di breve periodo, quindi veniamo da un anno molto positivo per i mercati azionari. Cosa ci possiamo aspettare il prossimo anno? Non vediamo dei rischi eccessivi, però ecco, potrebbe cambiare un pochino il contesto proprio per effetto di questa reazione dell'economia che finora non c'è stata.
Certo.
È stato il motivo per cui i tassi sono saliti tutto il 2023, però potrebbe invece gradualmente.
Adesso getteremo lo sguardo
effetti
sul 2024, prima però sono le 11:45, vai.
Domandone del giovedì, vi ricordo che accettiamo le vostre risposte solo e soltanto attraverso il numero verde 800 24 00 24, non attraverso SMS o WhatsApp, quindi solo dal numero verde. E naturalmente la dottoressa Maria Paola Toschi non può partecipare, ma quello che noi vogliamo sapere è quello che stiamo dicendo oramai dall'inizio della trasmissione. Allora, nel prossimo anno, nel 24, la Federal Reserve prevede un taglio dei tassi. Si era detto che sarebbe stato, a settembre si diceva che avrebbe tagliato di una certa misura, adesso invece se ne prevede un'altra. Qual è la misura di taglio che si prevede per il 2024 presso la Federal Reserve? Vi posso suggerire che emerge dal grafico, del cosiddetto grafico a puntini, dove convergono tutte le previsioni dei,
sì,
vari banchieri.
Sì, ma l'ho
banchieri.
Anche detto, non c'è bisogno che vanno a cercare il grafico, dai, l'ho detto proprio in maniera chiarissima.
Ma se
prima
uno vuole andare a cercare il grafico,
ma sì,
perché
certo,
no?
No, faccio un po' la puntigliosa come l'ascoltatore che ci ha scritto che abbiamo tagliato la sua osservazione anche con una reprimenda. Guardate che non sono un dilettante, sono laureato in economia politica.
Avevo... No, ma noi non diamo del dilettante a nessuno, si immagini. Allora, di quanto è questo taglio? Si era detto un valore, invece adesso si parla di un altro valore, traffico.
Mauro, dammi il traffico, andare al tabacchino a trovare un pacchetto di bitcoin da fumare.
Di denari.
Ripeto la domanda, riformulo la domanda: 800 24 00 24 è l'unico canale attraverso il quale accettiamo le risposte, quindi dovete comporre il numero verde per dirci di quanto si prevede sarà il taglio della Federal Reserve ai tassi nel 2024. Qualche settimana fa, insomma diciamo anche qualche mese fa, un paio di mesi fa, si parlava di un certo valore, adesso invece c'è un altro valore, vogliamo saperlo attraverso l'800 24 00 24. Prego Deborah.
Abbiamo 5 minuti ancora prima di chiudere la nostra conversazione con Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Volevamo così avere un quadro un pochino più dettagliato sulle prospettive di investimento per l'anno prossimo, facendo questa suddivisione grande tra mercato azionario ed obbligazionario. Uno scenario di diminuzione dei tassi di interesse, che prospettive offre per esempio alle borse e alle azioni? Abbiamo visto questa mattina i rialzi generalizzati dei listini europei, abbiamo visto i nuovi record di Wall Street, ma andando un po' più nel dettaglio, quali settori sono più favoriti da una discesa di tassi, quali invece, come abbiamo visto per le banche questa mattina, un po' meno favoriti da una politica monetaria così più accomodante? Ecco.
In generale diciamo che il taglio dei tassi, lo scenario di taglio dei tassi e di tassi che saranno gradualmente in calo, favorisce i settori più growth, quindi favorisce quei settori tecnologici, quei settori che hanno diciamo delle crescite superiori anche degli utili, e quindi questi utili vengono scontati diciamo dei tassi gradualmente più bassi, e quindi tendono questa cosa che è un po' tecnica, però tende ad aumentare la valutazione soprattutto di queste società con delle prospettive di crescita degli utili forti. Quindi abbiamo già visto un po' diciamo anche quest'anno, ma perché per effetto del fatto che quest'anno è stato un anno in cui si è continuato a guardare avanti a questo tema del taglio dei tassi, che poi in realtà non si è veramente concretizzato, però ecco, il tema potrebbe essere un po' più a favore appunto di total growth rispetto ai value. Però c'è un però, e noi non siamo così forti diciamo in questa scommessa, perché secondo noi ancora il tema forte è ancora la qualità, e questo tema è per due motivi. Primo, perché se c'è il rallentamento le società più forti, più solide, sono quelle che resistono meglio. Secondo tema è che E andiamo in un mondo in cui il capitale, mentre in passato, nel recente passato, non aveva più un costo, il costo era molto basso, oggi invece il costo è tornato ad avere un suo peso, un suo valore. Quindi secondo noi l'allocazione del capitale sarà sempre più efficiente e quindi si andrà sempre più verso la ricerca di alfa, cioè verso la ricerca di società con un contenuto di qualità e di fondamentali elevati. E questo lo troviamo anche molto nei titoli value, perché sono quelle società magari con meno crescita ma solide, che hanno forti dividendi. Ecco, quindi non voglio confondere le idee, però questo ci dice che siamo ancora in un contesto in cui è importante mantenere un approccio anche abbastanza ampio, e la nostra idea è quella di magari superare anche un po' la logica geografica, settoriale, e andare veramente alla ricerca dei fondamentali. Poi però, se guardiamo ai mercati, ovviamente come effetto di quello che è successo anche negli ultimi anni, ci sono alcuni temi forti. Per esempio, le azioni europee sono sempre a sconto rispetto alle azioni americane, ma adesso
la Cenerentola.
Ma adesso lo sconto è a livelli storici, a livelli ecco, massimi, quindi questa comunque può essere quindi un'opportunità.
L'Europa potrebbe essere foriera di sorpresa.
Anche perché l'Europa ha già sofferto nel 2023 l'economia. 2024, se questa inflazione continua a scendere, magari alcuni settori come quello manifatturiero, magari quello tedesco che ha sofferto molto quest'anno, potrebbe essere un po' in ripresa, quindi potrebbero esserci dei fattori interessanti.
C'è l'incognita un po' di come andiamo a chiudere questo benedetto ritorno al patto di stabilità, perché per noi italiani poi è particolarmente difficile. Perché c'è un problema di debito più ampio.
Sicuramente, però ecco, sicuramente è un tema importante, però non lo vedo come uno dei catalizzatori del mercato a breve termine, il prossimo anno, perché poi ovviamente sono scenari di lungo termine, quindi verranno definiti dei criteri di rientro molto graduale, molto importante, però ricordiamo che c'è ancora il recovery fund che ci aiuta, quindi a mantenere anche un certo impegno in termini di investimenti, di politica fiscale, quindi questo è sempre importante. Ultimo tema forse che potrei segnalare è, allora, intanto i mercati emergenti, opportunità, forse dobbiamo un po' ampliare il nostro raggio di azione, forse avevamo, diciamo, avuto una centralità sulla Cina, oggi siamo un po' più ampi, anche se ovviamente la Cina è veramente anche lei ai minimi storici, quindi suggerisco di abbandonarla, nel senso che effettivamente dopo anni un po'
ma di rafforzare la pazienza
è difficili forse siamo arrivati alla fine, anche perché la Cina ha bisogno di crescita e quindi ci aspettiamo politiche fiscali un po' più consistenti. Magari ultimo tema potrebbe essere proprio andare alla ricerca di quelle situazioni un po' estreme. Abbiamo già visto Europa, valutazioni a sconto massimo rispetto ai titoli americani. Un altro tema sono small cap rispetto alle large cap, anche queste sono a sconto massimo storico. Forse bisogna adottare un approccio un po' graduale, perché le small cap sono, diciamo, valutate molto meno perché sono più rischiose, sono più vulnerabili se arriva questo rallentamento. Però questi temi cominciare a considerarli in un'ottica di graduale, diciamo, ripartenza verso la fine o dalla seconda metà del prossimo anno in poi potrebbe essere una tematica interessante.
È il tuo momento.
È il mio momento, Mauro. Ma è il momento in realtà di Giuseppe, che ci ha chiamato da Bergamo, di quanto si attende, di quanto potrebbe essere questo taglio dei tassi nel 2024 della Fed, Giuseppe?
0,75%, probabilmente in tre volte, 75 punti.
Vabbè, guardi, lei è preparatissimo, vuol dire che ascolta molto attentamente Radio 24 e la ringraziamo.
E legge sempre l'agenda del risparmio, anche la nuova leggerà e se la merita, ovviamente.
E noi ringraziamo la dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Grazie
a voi, arrivederci.
Ci ritroviamo qua sicuramente con l'anno nuovo e noi ci ritroviamo qua anche domattina.
Certo, intanto facciamo tanti auguri al dottoressa Toschi
a tutti,
e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
A domani.